fuori sulla cresta delle onde in tempesta, freddo e ancora freddo sulla viva pelle. Il mio amore per te è costante e vero, anche se sono una sirena. Fino a un anno fa non avevo mai sentito questa antica ballata scozzese. Adesso invece mi sembra di non conoscere nient'altro al di fuori di queste note liquide e cristalline che sembrano emergere dalla profondità del mare. Nel silenzio di questo novembre veneziano, rotto solo dal fischio lontano dei vaporetti, risuona ancora più forte il ricordo di una voce velata, con il sapore del gelo tagliente dei mari del nord. Il mio amore per te è costante e vero, anche se sono una sirena. Oltre la mia finestra, la nebbia spessa che sale dalla laguna si porta via i colori dei canali e delle calli di Cannaregio, una città in bianco e nero, per una vita in bianco e nero, come la mia pittura. All'accademia dove frequento il biennio di specializzazione, il professor P era stato categorico. «Lei non vede i colori, giovanotto!» Senza capire, gli avevo indicato i gialli, i rossi, i blu del mio dipinto. «Il colore non è una questione di tubetti», aveva scosso la testa il professore. «Il colore è passione, è dolore, è eros. Credo che lei non conosca niente di tutto questo. Per questo la sua pittura non può che essere mediocre». «Idiozie», liquidò la faccenda Lucrezia, la mia ragazza, anche lei aspirante pittrice. «La verità è che il professor P ha gusto a stroncare gli studenti. I tuoi quadri sono bellissimi e la tua vita è piena di passione. Vuoi che non lo sappia io?» E mi strizzò l'occhio. Risi anch'io, ma qualche settimana dopo, in un giorno scuro di pioggia torrenziale, il destino avrebbe dato ragione al professor P e alle sue critiche taglienti. Oltre la finestra si vedeva solo un muro d'acqua e l'appartamento era umido quanto fuori. «Gonfio il canotto e vado a comprare da mangiare», rise Giorgio, il mio coinquilino. Da quando Lucrezia ci aveva presentati, dividevamo le spese e le scomodità dei due locali che avevo affittato in Calle delle Pignate, nel sestiere più veneziano di Venezia. Io, allievo dell'Accademia e lui del Conservatorio, dove studiava violoncello, giocavamo a fare i bohemien in una casa torrida quando faceva caldo, gelida quando faceva freddo, assediata dalla muffa e dall'umidità di ogni stagione. Giorgio era uscito da pochi minuti, quando una mano impaziente suonò il citofono. «Viviana!» si presentò dall'altra parte del capo. «Chi?» chiesi. «Credo abbia sbagliato campanello». La voce si spazientì. «Sono la sorella di Giorgio, apri per favore!» Della famiglia di Giorgio sapevo poco e nulla, solo che sua madre era scozzese e che era tornata a Glasgow dopo la separazione dal marito. Lui però di scozzese non aveva nulla, con quei capelli scurissimi, la carnagione mediterranea, che sembrava addirittura abbronzata anche a gennaio. Quando aprì la porta, invece, mi trovai davanti una chioma di un rosso impossibile alle nostre latitudini, i capelli fiammanti, la pelle candida, gli occhi verdissimi. Nel grigiore del giorno di pioggia, i colori della nuova arrivata erano così forti che fui costretto per un istante anche a chiudere gli occhi. «Mi fai entrare o no?» salutò l'ospite. Grondava acqua come se fosse appena uscita da un canale. Appoggiò il borsone per terra e subito sul pavimento si formò una piccola pozzanghera. «Ciao, piacere, io sono Viviana», si presentò, scrollandosi l'acqua di dosso come fanno i cani. Poi, senza aspettare che le dicessi il mio nome, proseguì con lo stesso tono imperioso e seccato. «Ho bisogno di una doccia calda e dei vestiti asciutti. Dove trovo la roba di Giorgio?» «Giorgio non mi ha detto che saresti arrivata», dissi indicandole la stanza. «Non lo sapeva», rispose Viviana, «altrimenti non mi avrebbe lasciata venire qui». In effetti Giorgio non nascose che quella visita sorpresa non era per niente gradita. «Qui non c'è posto per tre persone», tagliò corto quando se la trovò davanti. «Basta che mi date una coperta e dormo anche per terra», rispose Viviana senza scomporsi. E a conferma di quello che aveva detto, si avvolse nel plaid, si buttò sul divano e si addormentò nel giro di pochi minuti. Giorgio a quel punto ne approfittò per prendermi in disparte. Non darle corda, prima se ne va, meglio è. Ma perché? Tentai. Giorgio mi zittì con un cenno. È una sbandata da sempre, compare, scompare, vive da vagabonda. A mia madre racconta che fa la cantante in giro per il mondo, ma non è dato di sapere né dove né con chi. Di sicuro chiede soldi e porta guai. Non ha mai fatto altro. A quel punto aggrottò la fronte, fissandomi negli occhi. Soprattutto non fare l'idiozia di innamorarti di lei. Io scoppiai a ridere. Al di sotto dei colori vivaci, il mio occhio di pittore aveva notato subito un volto troppo lungo, la bocca troppo grande e un corpo spigoloso che si muoveva oltretutto in modo sgraziato. Il paragone con i lineamenti perfetti e le curve morbide di Lucrezia era impietoso. «Stai tranquillo», lo rassicurai. «Credo che riuscirò a resisterle». Per quasi una settimana, in effetti, l'arrivo di Viviana fu solo una scocciatura che complicava l'organizzazione delle nostre giornate. Dormiva e mangiava a qualunque ora del giorno e della notte, senza preoccuparsi di non fare rumore, o addirittura al contrario lamentandosi del fatto che Giorgio si esercitava al violoncello e che io dipingevo nella stanza in cui lei si era accampata. Ma di andarsene non se ne parlava nemmeno. Poi una notte fui svegliato dalla pioggia che scrosciava contro le finestre. La casa era buia e silenziosa. Un fruscio mi chiamò in sala. Mi fermai sulla soglia e accanto alla finestra un'ombra fissava l'oscurità, lo sguardo perso sul mare dei tetti. La luce dei lampioni giocava con l'acqua che correva sui vetri, proiettando onde tremolanti sulle pareti della stanza. Con una voce appena percettibile, l'ombra cantava una ballata ipnotica in una lingua sconosciuta. Il canto sembrava venire da lontano, attraverso le profondità dello spazio e del tempo, come l'eco di una melodia primordiale. In quel mondo d'acqua sembrava di ascoltare la musica che aveva accarezzato il sorgere della vita nelle profondità marine, cullato gli esseri ancora timorosi di mettere piede sulla terraferma, lenito la solitudine dei mostri nascosti negli abissi. La voce tacque, ma il lento mormorare delle onde continuò a risuonare tra le pareti. L'ombra si voltò. La sua vestaglia mandò bagliori opalescenti, come le squame dei pesci. «Viviana», mormorai, cercando di spezzare l'incantesimo. Senza una parola, lei mi prese per mano, mi guidò nel mio letto, mi liberò dai vestiti. Il corpo sgraziato e spigoloso mi avvolse in un abbraccio fluido come un'onda. Le sue mani scorrevano sulla mia pelle, salate e inconsistenti come l'acqua del mare. Fuori la pioggia continuava a scrosciare, determinata a riportare l'oceano su tutta la terra. Abbracciati nel letto una piazza, i suoi capelli rossi mi avvolgevano come dei tentacoli. Questa canzone riuscì a mormorare prima di scivolare in un sonno senza sogni. «Un canto di sirene», rispose Viviana in un soffio. «Me l'ha insegnata mia madre». Fu Giorgio a svegliarmi, strappandomi di dosso il lenzuolo. Ci misi qualche istante per riprendere coscienza e per accorgermi dell'impronta rimasta sul letto di un lungo capello rosso che brillava sul mio cuscino. Giorgio li aveva visti prima di me. «Idiota!» sibilò. «Dov'è Viviana?» corsi a chiedere. «Al diavolo, spero!» fu la risposta di Giorgio. «E se sei fortunato, non torna!» Non fui fortunato. Viviana tornò, con i suoi capelli color del rame, il suo corpo spigoloso, la sua bocca troppo larga, senza mai un sorriso. Di notte scivolava nel mio letto, silenziosa, come le ombre sulla parete scrostata. Di giorno spariva, senza lasciar detto dove andava, né tantomeno se sarebbe mai tornata. Io uscivo a cercarla nella nebbia, con la sete del naufrago che cerca di placare l'arsura bevendo l'acqua del mare e si ritrova più assetato di prima, fino a quando non lo travolge la follia. Il biancore opaco del caligo lasciava intuire qui l'imbocco di un vicolo, là il fantasma di un ponte, oltre il quale, nero sicuro, sarebbe apparsa quella scostante sirena di terra che aveva preso a tormentarmi e che mi aveva fatto dimenticare ogni cosa, Lucrezia, l'Accademia, e persino la pittura. Nel tempo senza tempo della nebbia scordai il trascorrere dei giorni. Nel tentativo di risvegliarmi da quel torpore incantato arrivò Lucrezia, con le guance tirate e gli occhi rossi. La fece entrare in casa senza una parola. Lei si guardò intorno, vide il cavalletto vuoto, la cassetta dei colori abbandonata nell'angolo. «Non dipingi nemmeno più», mi mormorò. Giorgio aveva ragione. Con un gesto disperato mi strinse tra le braccia. «Che cosa ti succede? Ti prego, Emanuele, torna a lezione, torna da me!» «È finita», riuscì a risponderle. «Tra noi è finita». La nebbia ingoiò Lucrezia, le sue lacrime e altre 2 settimane che mi sembrarono lunghe quanto una vita intera. Infine una mattina la tramontana scese a pulire il cielo e a riportare sulla laguna i colori pallidi dell'autunno. Allungai la mano verso l'impronta lasciata da Viviana e mi sembrò più fredda del solito. Un terrore insensato mi buttò giù dal letto. Corsi in sala e mi accorsi subito che il borsone era sparito. «Finalmente se n'è andata», disse la voce di Giorgio alle mie spalle. Mi voltai con l'aria stravolta. «L'hai mandata via!» lo aggredì. Caricai un pugno e lo mandai lungo disteso nell'angolo dietro il divano. «Pezzo di imbecille!» reagì Giorgio. «Non mi hai dato ascolto, te l'avevo detto che sarebbe finita così!» Fuori di me io gli intimai. «Dimmi dove è andata!» La pazienza di Giorgio era finita da un pezzo. Si liberò dalla presa, mi restituì il pugno con tanto di interessi. «Dove vuoi che sia andata?» urlò. «In quel posto dove è più facile trovare una dose!» Le sue parole mi colpirono più forte del suo destro. «Cosa hai detto?» mormorai. Giorgio scosse la testa, pulendosi il labbro sanguinante col dorso della mano. «Giusto perché tu lo sappia, me ne vado anch'io», aggiunse, «e vado a vivere con Lucrezia». «Con Lucrezia?» balbettai. La realtà mi schiaffeggiava come una secchiata di acqua gelida. Giorgio abbassò gli occhi sul pavimento. «Sei stata tu a lasciarla, Emanuele. Sei stato tu a non volerne più sapere di lei». A quel punto passai la notte seduto sul divano, con la testa tra le mani, nella casa fredda di tramontana. La prima luce del mattino illuminò la scatola dei colori, dimenticata là, nell'angolo. Con i movimenti di un sonnambulo presi i tubetti, i pennelli, una tela e la mia mano abbozzò una figura di una donna, sgraziata e spigolosa. La tavolozza si riempì presto di colori, ma le loro tinte adesso non mi sembravano mai abbastanza vivide come succede quando si cerca di riprodurre i colori degli insetti oppure dei pesci. Più rosso, più verde, pensavo. Ma non c'era rosso abbastanza rosso né verde abbastanza verde per quella sirena dallo sguardo scontroso che mi fissava dalla tela. Dipinsi per tutto il giorno senza fermarmi nemmeno per mangiare e poi di nuovo nei giorni successivi, crollando solo a notte fonda, vinto dal sonno. «È questo il meglio che riesci a fare?» mi dicevo con una smorfia. Strato dopo strato, pennellata dopo pennellata, completai quel ritratto a memoria, rassegnandomi a quei colori che continuavano a sembrarmi troppo smorti. Fu con l'aria spaurita di un convalescente che mi ripresentai a lezione in accademia, giusto per la fine del semestre. Entrai con il mio quadro sotto braccio, malamente avvolto nella carta da pacco. Nell'aula gremita di studenti, il professor P. esaminava con aria poco soddisfatta i dipinti dei miei colleghi di corso, distribuendo stroncature con la sua solita disinvoltura. Con aria rassegnata gli sottoposi l'unico lavoro che ero riuscito a portare a termine nell'intero semestre. Il professore lo guardò a lungo, con l'espressione grave e la fronte piena di rughe. «Professore, sono stati mesi difficili per me», cominciai nel tentativo di giustificarmi. «Finalmente un quadro degno di questo nome», mi interruppe il professor P, battendo il palmo aperto sul tavolo. «Signori!» chiamò ad alta voce gli altri studenti. «Venite a vedere che cosa possono fare le mie critiche quando incontrano impegno e disciplina». Dopo aver registrato il mio primo 30 lode, Il professore si soffermò a scrutarmi per qualche istante. I suoi occhi persero la severità per cui era stato tanto famoso. Le labbra accennarono un sorriso affettuoso, addirittura quasi paterno. «Deve averli pagati a caro prezzo, i colori di questo quadro, ragazzo mio. Per molte settimane trascorsi i miei giorni passeggiando lungo le fondamenta, con gli occhi persi sulle acque del canale della Giudecca. Non riuscivo a convincermi che una sirena potesse essersene andata con uno di quei treni che corrono verso la pianura. Era molto più probabile che avesse aspettato la marea giusta per tornare nelle grotte rivestite d'oro e d'argento che si celano negli abissi marini e che adesso si nascondesse tra gli antichi tronchi che sorreggono Venezia, come una foglia di ninfea sulle acque della laguna. Fu solo molto lentamente che quella figura dai capelli di fuoco riprese i contorni umani della sorella sbandata e vagabonda di Giorgio. Altrettanto lentamente cominciai a liberarmi dal ricordo di Viviana, che mi intorpidiva l'anima e il corpo come un morbo maligno. Ancora adesso, dopo tanti mesi, il suo ritratto mi fissa enigmatico nell'angolo della stanza in cui l'ho relegato, incapace di appenderlo alla parete e al tempo stesso incapace di liberarmene una volta per tutte. Ancora adesso, quando dai canali si alza la coltre spessa del Caligo e la nebbia gioca a cancellare Venezia, serpeggiando tra ponti e calli nel silenzio irreale della città svuotata dai turisti, a ogni svolta mi sembra di sentire riecheggiare in lontananza un canto nella lingua delle sirene. Fuori sulla cresta delle onde in tempesta, freddo e ancora freddo sulla viva pelle. Il mio amore per te è costante e vero, anche se sono una sirena.